Buonasera a tutti. In questi giorni ho cominciato a scrivere il mio nuovo libro, nel senso che sono riuscito a farlo accettare dal mio editore inglese. Il titolo è Zen Buddhism and the Reality of Suffering, cioè il buddismo Zen e la realtà della sofferenza. Non so quanto dice agli altri, ma è un tema che io penso molto centrale, perché riguarda sostanzialmente la realtà che sia per il buddismo sia per gli aspetti più moderni delle neuroscienze è semplicemente la rappresentazione che il cervello a fatica presenta a quella piccola parte di attenzione che è attiva momento per momento in mezzo a un mare di emozioni e di aspetti inconsci, e che quindi è l'unica che arriva di fatto alla nostra viene chiamata coscienza cognitiva, momento per momento. E se ci riflettiamo un istante, quindi, essendo tutto determinato dal cervello, basta che il funzionamento del cervello sia disturbato, che tutto quello che ciascuno ritiene essere la sua personalità, la sua storia, le sue attese, il suo passato, futuro, presente, comprensione, viene scosso dalle fondamenta. Noi abbiamo qui esperienza, per esempio, con i caregivers di anziani con gravi disturbi cognitivi da Alzheimer e demenze, e questi anziani sono un esempio perfetto di come il disfunzionamento del cervello distrugge in pratica la persona. E altrettanto praticante di scaramuccia con una certa esperienza di allucinogeni e psichedelici usa l'argomento degli psichedelici come argomento altrettanto convincente del fatto che noi non conosciamo la realtà, ma la rappresentazione mentale che in piccola parte l'encefalo, il cervello, produce di tutte le afferenze sensitive e delle elaborazioni interne. Quindi è un concetto cruciale, anche perché quindi tutto quello che noi agiamo è sempre subordinato dalla mente ordinaria. Questo, per inciso, è perfettamente coincidente con le dottrine, diciamo così, buddista, con i tre segni dell'esistenza, dukkha, anicca, mi dicono bisogna dire anicca, si pronuncia anicca, quindi dukkha, anicca, anicca. E lo stesso Gian Giorgio Pasqualotto ritiene che certamente l'anatta sia uno dei punti più qualificanti dell'incredibile avventura del Buddha storico e del suo pensiero che ha informato tutto il buddismo. Quindi questo è un tema rilevante, è un tema rilevante anche perché noi abbiamo praticato l'insegnamento di Taino, quindi l'insegnamento dello Zen. E Taino, che pur, a mio avviso, ha sempre impartito un insegnamento impeccabile e un insegnamento in cui era compresa la sua perfetta conoscenza e comprensione di tutto l'articolato estesissimo mondo del buddismo, è sempre stato essenziale, direi perfettamente coerente con la definizione dello Zen di Bodhidharma, cioè una tradizione esterna alle scritture, non dipendente dalle parole e dalle lettere, che punta direttamente la mente e il cuore dell'uomo, che vede dentro la propria natura e raggiunge la buddhità. Come dire, questo è lo strumento per non essere condizionati la mente ordinaria. Per noi, Zazè e Koan. Giustamente a Scaramuccia si è sentito poco sui testi, quindi sostanzialmente quelli che noi recitiamo anche questa sera, Sutra del Cuore, Monumenti di Daito Kokushi, in fondo riassumono tutto quello di cui c'è bisogno. Però c'è ancora dei testi che, secondo me, citare il toro o come si chiamino, sono certamente un testo di grande importanza, specie per quelli che si avvicinano all'inizio, ma che resta tale anche durante la pratica. E non a caso sono stati commentati dallo stesso Yamada Momoroshi, esiste un libro raro, ci sono i commenti di Yamada Momoroshi, che si somma tra l'altro a quello di Bessette Taro Suzuki e di altri, incluso anche Massimo Shido. Anche lui ha sentito l'opportunità e il bisogno di rendere disponibili i suoi commenti, in questo caso, a questi libri. E direi che l'altro argomento ancora, le dieci immagini mostrano questa parabola in cui uno parte dal essere totalmente identificato con la mente ordinaria a poter in maniera impeccabile, come diceva il maestro Taino, anche non essere subordinato nella mente ordinaria per agire nel mondo di ogni giorno in una maniera, quindi senza questi limiti. C'è ancora un testo che forse mi permetterei di citare, che è citato regolarmente da Gian Giorgio Pasqualotto anche nel suo veramente molto importante libro Illuminismo e Illuminazione, che per inciso Taino diceva, mia grande sorpresa, di tenere sul comodino, nel senso che ogni tanto di notte si metteva a risfogliarle le pagine. Il testo che Pasqualotto cita è il discorso del Buddha ai Kalama. Ed è con questo che vorrei avviarmi alla fine di questo Junkei, solamente per ricordarvi cosa diceva il Buddha storico ai Kalama. Dice, giusto Kalama, è giusto che abbiate dubbi e perplessità, perché sono dubbi che riguardano argomenti controversi. Ora, ascoltate Kalama, non fatevi guidare da dicerie, da tradizioni o dal sentito dire. Non fatevi guidare dall'autorità dei testi religiosi, né solamente dalla logica e dall'inferenza, né dalle apparenze, né dal piacere della speculazione, né dalla verosimiglianza, né dall'idea di questo è il mio maestro. Ma o Kalama, quando capite da soli che certe cose non sono salutari, sbagliate e cattive, allora abbandonatele. E quando capite da soli che certe altre sono salutari e buone, allora accettatele e seguitele. Quindi c'è un forte invito, anche, che io trovo particolarmente significativo, a non compiacersi di logica, inferenza, speculazione, verosimiglianza. La nostra comunità sta affrontando un momento molto difficile, ed è quello della scomparsa del suo maestro. Maestro che, del cui insegnamento mi sono riconosciuto sempre senza dubbio, perché ritengo assolutamente impeccabile e straordinario. La nostra comunità dovrà affrontare, sta affrontando quindi, presente e futuro, degli argomenti tutt'altro che minori, il destino del monastero, il destino, se non destino, diciamo così, il modo in cui si realizzerà l'attività dell'erede di Taino, del nuovo maestro di Scaramuccia, il modo in cui Sangha e associazione si organizzeranno, vivranno e il modo in cui anche si rapporteranno con la comunità dei buddhisti italiani. Quindi il mio diciamo, Junkei, il mio incoraggiamento è quello di fare attenzione a non cadere negli inganni della mente ordinaria e dell'essere capaci di osservare con il distacco di poter impeccabilmente impiegare anche la mente risvegliata nel adattarsi e nell'agire in quelle condizioni che sono singolarmente, attualmente importanti da affrontare nel futuro prossimo. Fai!